La festa di oggi ci parla di rivelazione, di manifestazione di Dio. Sapete che l'Epifania o manifestazione è fatta da il momento in cui i tre re magi sono venuti da Gesù, l'abbiamo ricordato domenica scorsa, il battesimo di Gesù e le nozze di Cana. E perché allora queste letture? Queste letture, la prima è presa da Isaia, all'inizio della seconda parte, no? Il Deutero Isaia, proprio il testo iniziale, consolate, consolate, famosissimo, perché si parla, allora si rivelerà la gloria del Signore, dice, a tutti gli uomini insieme la vedranno perché la bocca del Signore ha parlato. E quindi è in piena linea con quello che è il senso della festa di oggi. Ma in più troviamo anche quello che è la benedizione del Signore del Salmo 103. Viene benedetto Dio perché si è manifestato attraverso che cosa? Attraverso le creature. Si parla di tutte le creazioni, no? E si va nell'ordine stesso della Genesi. Oggi qui in modo particolare si prendono le opere che hanno a che fare con l'acqua, visto il battesimo e il tema del battesimo. E il battesimo col momento in cui scende lo Spirito Santo sotto forma di colomba su Gesù è l'ulteriore manifestazione di Dio. Quindi oggi tutto ci parla di questo. E in questo contesto però io vorrei sottolineare l'altro filone che c'è giustamente. Cioè sì, gloria di Dio, ma questo quando è che viene detto? Questo testo di Isaia, quando è che viene detto? Nel momento in cui si ridà speranza a un popolo che aveva vissuto una prova terribile, la prova dell'esilio. Per Israele questa è una delle prove peggiori, in assoluto. E allora che cosa si dice? Si dice, gioisci, consolati, perché veramente sarai, c'è il riscatto, sarai liberato. Sarai liberato completamente. E sono due le cose che si evidenziano. La prima è, ritroverai il vero Dio, il vero volto di Dio. Gli idoli sono soppiantati radicalmente da Dio. E questo è importante. E poi il tema dell'esilio, il ritorno dall'esilio, un po' come l'esodo dall'Egitto, cioè un cammino di liberazione. E allora su queste due cose, intanto vorrei fermarvi con voi. Cioè, La prova dell'esilio che ha aiutato il popolo di Israele a ritrovare il vero volto di Dio e a fare un cammino di liberazione. È importantissimo, perché quando ci arriva una prova e noi di tutt'altro andiamo a pensare che sia l'occasione buona per capire qual è il vero volto di Dio e per liberarci dai falsi idoli. L'ultimo pensiero che ci viene, ci lamentiamo, ci ripieghiamo in noi stessi, ma sì, perché un po' per molti il volto di Dio qual è? È un po', guardo qui tanti bambini, si immaginano Dio un po' come Babbo Natale, no? Arriva, è il buono, bello bianco e rosa, cioè bella barba, è generoso, ci fa tanti regali, questo è Dio. Secondo i media, ma non secondo la scrittura. E tante volte l'unico modo per arrivare veramente a conoscere il volto di Dio è passare attraverso delle prove che ci liberano dalle false idee, ci liberano da quello che è un'immagine falsata, perché è importante che ci sia questo brano, ad esempio, del battesimo di Gesù ancora nel tempo di Natale. Perché se no, lo accennavo all'inizio, per noi alla fine che cos'è il Natale? Cosa vi viene in mente per il Natale? Il presepe, no? Per molti è tutto lì il Natale, ma non è così. È ancora tempo di Natale questo battesimo dove Gesù è tutt'altro che un bambino. È un uomo ormai fatto ed è pronto per iniziare il suo ministero. Quindi si slega il mistero dell'incarnazione dal mistero pasquale. E allora non si capisce più chi è Dio. E non si capisce più il mistero stesso dell'incarnazione. Dicevamo che non si comprende più il volto di Dio, ma perché Dio nel Natale non ha fatto una cosa bellissima, romantica, ha fatto la scelta più, a volte, radicale d'amore, che è quella di essere una cosa sola con noi, costi quel che costi, costi quel che costi. E abbiamo visto cosa gli è costato. Il vero volto di Dio è quello lì, che Lui c'è e ci sarà sempre. Non è il Dio che scende dalla croce. Il nostro Dio è il Dio che in ogni situazione può darci l'aiuto, perché c'è, per capire, per comprendere chi è Lui, chi è veramente Lui, cosa significhi amore, cosa significhi amore e tutto quello che ci può davvero liberare. Perché in fondo dicevamo anche questo parallelo che c'è tra il ritorno dall'esilio e l'esodo dall'Egitto, è proprio così, le prove ci liberano da tante false illusioni, ci liberano e ci proiettano dentro alla verità della vita, perché io le ho conosciute tante di persone, posso dirvi che quelle che hanno avuto meno prove sono quelle che spesso sono più lontane dalla verità della vita, ma non perché la vita sia triste, intendiamoci, la vita è meravigliosa, ma ne devi carpire la verità, il segreto, e questo lo puoi fare solo attraverso anche il passaggio dalla prova, ed è per quello che la vita diventa bella, perché senza le prove ti costruisci una bellissima bolla dove la vita va bene finché non arriva uno spillo che te la punge, e allora tutto ti crolla e te la ritrovi lì e non capisci più dove andare, dove muoverti e ti disperi. Ecco, entrare nella verità della vita. Quindi è bellissimo questo brano di Isaia, perché nella sua semplicità per certi aspetti, però ti proietta in un atteggiamento vitale fondamentale. Le difficoltà sono quelle opportunità, in tanti casi quelle benedizioni che ti permettono realmente di capire la vita, di liberarti da tante illusioni, di entrare nella verità della vita, perché capisci Dio com'è, il vero volto del tuo Dio. E vi garantisco che quando lo conosci com'è, ti fa impazzire di gioia. C'è da impazzire di gioia quando conosci Dio com'è. Il problema è che non lo conosciamo com'è. Non ti fa impazzire di gioia Babbo Natale. Non ti fa impazzire di gioia un Dio tutto che è secondo i tuoi bisogni. Ti fa impazzire di Dio quando Dio è com'è e lo conosci com'è. Ti trovi davanti a qualcosa che non avresti mai potuto immaginare, qualcosa che già nel battesimo qui si intuisce, qualcosa che ti parla di amore, di relazione d'amore, quello vero, che ti parla di eternità e di divinità, che ti fa capire chi sei davvero tu. Ed ecco la seconda lettura, perché la seconda lettura, presa da Tito, dalla lettera a Tito, ti dice come devi comportarti, no? Ci avete badato, dice, porta salvezza a tutti, ci insegna a rinnegare l'impietà, desideri montani, vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria, eccetera. Però non ti dice devi comportarti bene, ma fonda tutto teologicamente proprio sul battesimo, cioè proprio perché tu sei battezzato allora vivi così. Guardate che è importante questo, non è una sfumatura, cioè se io ti dicessi comportati bene eccetera scivolerei facilmente in un moralismo, ma qui si dice proprio perché tu sei così, è dal tuo essere che scaturisce il tuo agire, direbbero in Medioevo, è dall'essere che scaturisce l'agire. Cioè, rifletti, cosa vuol dire essere battezzati? Figli di Dio, quindi vivi di conseguenza. Cosa vuol dire essere battezzati? Far parte di una famiglia meravigliosa, la più bella famiglia che c'è, che è la Chiesa. Quindi vivi di conseguenza. Quando sei in una famiglia ci si custodisce, ci si ama, ci si difende. A volte non lo vedo all'interno della Chiesa questo, ma perché non si è capito chi si è. Se sei davvero battezzato, sei tempio dello Spirito Santo. Se sei tempio di Spirito Santo, vivi di conseguenza. Rispetta gli altri come tempio dello Spirito Santo. Vivi la tua immensa dignità, la tua immensa dignità. Tratta gli altri con quella delicatezza, con quel rispetto, con quel senso di perdono, di aiuto, di sostegno che sempre deve esserci per tutti. Cioè, parti da quello che sei. Non so quante volte voi ritornate al vostro battesimo, ma parte tutto di lì. Ritornare a meditare, a pensare alla verità di quello che siamo, cioè battezzati, figli di Dio, membra della Chiesa, tempio dello Spirito Santo, e di conseguenza agire così. Questa è l'impostazione corretta, perché allora quando ti impegni per vivere in modo retto, e vi garantisco che a volte non è difficile, lo è di più, perché al giorno d'oggi quando la cosa arriva ad essere un po' difficile si dice, attenzione, potrebbe dar qualche trauma psicologico, quindi alla fine diciamo che non è poi così male, ma sì, prova a fare un po', non faticare troppo, stai attento. No, può essere anche molto difficile vivere in modo retto, a volte ti può richiedere quasi la vita, e a volte anche la vita in alcuni casi, ma questo non vuol dire che non sia bene, non vuol dire che non sia meglio, e questo lo puoi vivere solo se sei consapevole di ciò che sei e lo vivi come espressione del tuo essere più profondo. Allora non stai lì a dire, cosa facciamo? È peccato o non è peccato? Perché se non è peccato, è un peccato grave, però posso fare perché forse è un po' meno grave. Capite che vuol dire non essere entrati nella prospettiva giusta? Quando tu capisci chi sei, non stai a misurare queste cose, ma vivi in pienezza quello che sei. È questo quello che il Signore oggi in un qualche modo ci richiama, ed è bello che non perdiamo il collegamento tra l'incarnazione e il mistero pasquale, perché per capire davvero chi è Gesù bisogna vederlo tutto. E per capire davvero chi siamo noi dobbiamo guardare Dio com'è, senza paura e senza timore, senza snaturarlo perché siamo come bambini e dobbiamo avere le cose tutte facili e semplici, se no ci spaventiamo, no? Ecco, allora che il Signore ci aiuti a vivere la bellezza della vita cristiana. È questo, la misura alta, la misura bella, la misura piena, che il battesimo ci ha già messo dentro, perché noi già siamo figli di Dio, noi già siamo santi, e questa santità la dobbiamo mantenere e sviluppare, tanto che se non arriveremo a viverla in pieno nella nostra esistenza, saremo incompiuti.